Venerdì 25 novembre, siete su bandaradio.info, sono le 20 e questo è il nostro GR.
Avremo oggi tre corrispondenze telefoniche, la prima sulla protesta che si è svolta a Palermo contro i MUOS a Piazza Indipendenza e ancora aggiornamenti degli operai in protesta a Termini Imerese e in seguito un resoconto sul corteo che si è svolto oggi degli operai della GESIP. Parleremo della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, notizie da Atene dove sono stati sgomberati gli occupanti dell'azienda elettrica nazionale. E ancora la Tunisia, dove si sono svolte le proteste nella regione di Gafsa. Infine due notizie da Palermo. Una riguarda la maxi truffa dell'ASPA, azienda sanitaria provinciale. Parleremo di mazzette al comune.
Quindi buonasera a tutti e a tutte, venerdì 25 novembre 2011, sempre su Banda Radio, il nostro momento di informazione quotidiana, di approfondimento informativo. Come diceva bene Carolina, parte da una corrispondenza, a dire il vero breve e un po' sfiduciata da quella che abbiamo sentito, e arriva direttamente dalla fabbrica di Termini Imerese. Ieri abbiamo raccontato dell'ultimo giorno di produzione dell'azienda storica che per anni e decenni ha dato lavoro al paese di Termini Imerese, stiamo chiaramente parlando della Fiat. Da ieri notte, dalle 22 di ieri notte, è partito un picchettaggio davanti la fabbrica. In questo momento diversi operai in protesta, anche se da quello che sentiremo in questa corrispondenza è abbastanza scarsa l'affluenza e la partecipazione sotto forma di solidarietà concreta e di vicinanza a questa protesta operaia, ma andiamo appunto a sentirci la prima corrispondenza.
Siamo qua un buon numero di lavoratori, abbiamo fermato la fuoriuscita delle bisacce, sono quei camion che escono con le macchine praticamente già fatte. E abbiamo intenzione di continuare finché non arrivano notizie da parte del Ministero di una convocazione, perché c'è una voce che di un'imminente convocazione per quanto riguarda le cose che noi avevamo detto ieri in assemblea. Finché non arriva qualche notizia positiva noi rimaniamo qua a fare questo presidio, è un presidio permanente e basta, quello che stiamo facendo è solo questo.
Il livello di partecipazione anche da altre realtà?
Il livello di partecipazione non è come noi ci aspettavamo, devo dire la verità, noi ci aspettavamo molto di più. Bisogna anche capire che la gente, insomma, ieri sera c'è stato un momento un po' terribile, no? Questa chiusura è un po' scossa, però noi ci aspettavamo un po' più di persone, stiamo facendo un po' di fatica, se devo dire la verità, ma è questa la realtà, è noi che ci nascondiamo, stiamo cercando di tenere, insomma, vediamo cosa succede.
Si svolge oggi la 12ª giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Questa data, il 25 novembre, è stata scelta per ricordare il brutale assassinio che è avvenuto nel 1960, assassinio delle tre sorelle Mirabal, a opera del regime di Turillo, il sanguinario dittatore della Repubblica Dominicana per oltre 30 anni. Vogliamo dare qualche dato, qualche triste dato. In Italia una donna su tre tra i 16 e i 20 anni è stata vittima nella sua vita di aggressioni maschili. 6 milioni e 743 mila donne hanno subito violenza e in media 100 donne italiane ogni anno vengono uccise dal proprio partner o dell'ex ogni anno. Pensiamo sia importante divulgare questi dati, parlare di questo tema per rompere l'enorme tabù che ancora gira intorno a questo triste tema, perché le donne trovino sempre più il coraggio di denunciare i propri aguzzini. Coraggio che ha avuto Adama, la protagonista della storia che oggi noi vogliamo raccontare. Adama è nata in Senegal, dove ha lasciato quattro figli ed è arrivata in Italia nel 2006. Ha vissuto per un periodo a Forlì, dove ha lavorato come operaia in attesa di ottenere il proprio permesso di soggiorno e lì ha incontrato un suo connazionale che le ha procurato la casa, è diventato il suo compagno e ben presto il suo cugino. Quando Adama ha trovato il coraggio, ha deciso di denunciare quest'uomo, automaticamente per lei è scattato l'arresto da parte dei carabinieri, che accertando il suo status di clandestinità l'hanno rinchiusa nel CIE di Via Mattei a Bologna, dove ormai è prigioniera dal 2006, e quindi oggi tutto il web, tutta la rete lancia un appello e chiede ancora, dopo tutti questi anni, che Adama sia liberata e che le venga dato questo benedetto permesso di soggiorno e la possibilità di sopravvivere nel paese dove è fuggita per scappare al suo destino.
E di destino in destino ritorniamo nella nostra città, a Palermo. Si diceva nel sommario di un'iniziativa che partiva stamattina, che abbiamo ampiamente sponsorizzata su Banda Radio, anche Brandelli d'Italia ha approfondito il tema, stiamo parlando del MUOS. Stamattina appunto il concentramento, il presidio davanti al Palazzo della Regione, abbiamo una corrispondenza, visto che l'iniziativa stava continuando anche nel pomeriggio, registrata giusto poc'anzi, andiamo subito a sentircela.
Allora, oggi un gruppo di aderenti al movimento No MUOS e anche di rappresentanti istituzionali di Niscemi è giunto fino a Palermo. Sostanzialmente l'obiettivo era quello di presidiare il palazzo della regione. Parliamo di più o meno una ottantina di partecipanti al presidio o agli studenti niscemesi, agli aderenti al movimento No MUOS si sono aggiunte poi le realtà, le entità conflittuali palermitane, c'è stata anche una partecipazione dei COBAS. Diciamo che più o meno nella tarda mattinata, dopo il primo presidio, c'è stato un incontro tra una delegazione di aderenti al movimento No MUOS e di istituzioni della città di Niscemi con insomma il presidente Lombardo, che ha accettato di incontrarli. Diciamo che l'esito poi dell'incontro, che peraltro diciamo non ha avuto contenuti, come dire, definitivi, è stato reso pubblico nel corso di una conferenza stampa svolta proprio dagli aderenti al movimento No MUOS, che poi si sono trasferiti all'interno del presidio di Occupy Massimo, quindi insomma tra gli occupanti della piazza, dove anche in questi momenti cercano di spiegare meglio, ecco, la loro azione, soprattutto la questione più prettamente tecnica legata al MUOS. Ovviamente verranno anche preannunciate delle successive mobilitazioni che verranno rese note nel proseguo. Tant'è vero che un gruppo di manifestanti pian piano è già ritornato verso Niscemi, un altro gruppo invece ha deciso di appunto unirsi e solidarizzare con gli occupanti di Occupy Massimo, per l'appunto. E diciamo, per sommi capi, questa è stata la lunga giornata palermitana della protesta contro il MUOS.
E ritorniamo in studio, abbiamo ascoltato la voce di Rosario, che avrete sentito anche nella puntata di ieri sera dedicata al MUOS, che andrà in replica, puntata di Brandelli d'Italia, anche giovedì prossimo. Carolina, andiamo al punto sugli esteri, che ci dici?
Sì, allora parliamo un attimo di Atene, di crisi in crisi. Sono stati sgomberati gli occupanti della DEI, l'azienda elettrica nazionale, associazioni sindacali e politiche con un'importante fetta di partecipazione popolare, e hanno mantenuto per 5 giorni l'occupazione degli uffici di quest'ente. Sono stati sgomberati ieri da circa 300 uomini in assetto antisommossa, che hanno liberato gli uffici con le solite pratiche, ovvero manganellando il presidio ed effettuando diversi fermi. Diciamo in breve di che cosa si tratta: parliamo della nuova e salatissima tassa imposta dal governo greco sugli immobili, tassa che inoltre prevede che chi non paga rischia di avere tagliata appunto la luce. Le polemiche, si sono levate diverse polemiche di fronte all'applicazione concreta di questa legge, polemiche che hanno costretto il governo a una parziale marcia indietro, che però non ha significato l'abrogazione di tale legge. Tutto questo quindi ha dato il là a questa protesta che è durata 5 giorni e che oggi ha visto la sua fine. Ci spostiamo allora a sud, in Tunisia, dove i disoccupati di una regione chiamata Gafsa stanno rialzando la testa, mentre a Tunisi sono iniziati da pochi giorni i lavori della Costituente, sono stati accompagnati da diverse contestazioni di piazza. In questa regione di Gafsa scoppia la rivolta in seguito alle pubblicazioni di alcune assunzioni ad opera della Compagnia dei Fosfati, sul cui indotto si regge la pur povera economia della zona. Anche nel 2008 Ben Ali è riuscito a soffocare nel sangue una rivolta che denunciava questo sistema clientelare del regime, e a quasi un anno dalla caduta la storia si ripete, e quindi ancora proteste in questa regione. Scorrendo i profili di queste assunzioni, di queste graduatorie, e confrontandoli con quelli dei disoccupati, risulta palese le pratiche di clientelarismo che si celano dietro a queste assunzioni. Facciamo un esempio: si dice che viene assunto un ragazzo che è l'unico disoccupato in una famiglia, mentre viene lasciato a casa senza lavoro un altro che per esempio ha 5 fratelli disoccupati a casa. Questi non sono casi isolati, ma si parla di centinaia e centinaia di assunzioni. Scoppia quindi la protesta, sappiamo che quello del clientelarismo è una piaga sociale molto grave in Tunisia, e nel frattempo e nel frattempo continua quella che viene chiamata la transizione democratica, come sappiamo, guidata dal partito Ne Asceso, è Nada.
Bene, da sud a sud, dalla Tunisia alla Sicilia, andiamo a sentirci la terza corrispondenza di questo GR. Riguarda un'iniziativa che si è tenuta ieri, a cui avevamo dato voce, ovvero il corteo, la fiaccolata degli operai della GESIP, che in ben 2000 rischiano seriamente la perdita del posto di lavoro. C'è stato anche uno spezzone autonomo che si è aggiunto a loro in piazza. Andiamo a sentire questo resoconto da questa iniziativa.
Ieri sera, diciamo, un centinaio di universitari sono aderito alla manifestazione dei lavoratori della GESIP, che in 2000 stanno rischiando il licenziamento a causa dell'amministrazione, la mala amministrazione dell'ormai uscente sindaco Cammarata. E sia come studenti medi e il coordinamento esterno universitario abbiamo deciso di aderire a questa situazione studentesco, proprio perché pensiamo che la lotta degli studenti e degli operai ormai vada su un unico percorso, diciamo, il percorso che si oppone alla crisi, allo scempio di qualsiasi tipo di welfare, reddito, ma anche qualsiasi percorso lavorativo, come in questo caso quello dei lavoratori della GESIP. Quindi l'attacco, diciamo, da parte delle governance, da parte di tutti i governi, da Berlusconi a Monti, pensiamo venga dallo stesso lato, proprio per questo, diciamo, siamo scesi in piazza a una manifestazione molto partecipata e quindi anche eterogenea, che si è conclusa poi alla fine davanti al Palazzo della Regione, con in testa, diciamo, delle bare che simboleggiavano proprio la morte dell'azienda della GESIP, e con questo spezzone appunto proprio studentesco, con uno striscione del tipo cacciamoli tutti, proprio sempre con uno slogan, diciamo, che se vai antodus, un simbolo del fatto che non siamo più rappresentati da nessuna dirigenza politica, da nessun sindacato, da nessun partito.
Sì, parliamo ora di una notizia che viene da Palermo, un'inchiesta di cui abbiamo già trattato negli scorsi mesi. Parliamo della maxitruffa all'ASPA di Palermo. Sono arrivate a 20 le richieste di rinvio a giudizio. In questi 20 abbiamo 17 tra manager e quelli che vengono chiamati professionisti. Noi mettiamo due enormi virgolette alla fine, all'inizio di questa parola. e sono dipendenti della casa di cura Latteri Maddalena, è noto, cliniche private molto famose a Palermo. Questa indagine è partita da un monitoraggio sulla gestione delle case di cura che va dal 2007 al 2010 ed è stato accertato che queste cliniche avrebbero chiesto rimborsi per ricoveri che avrebbero dovuto includere esami specialistici che a quanto pare poi si sono svolti in altre strutture pubbliche per cui gli stessi hanno chiesto altri rimborsi. Tra gli indagati ci sono anche altri due medici che ufficialmente svolgevano la propria attività in ospedali pubblici ma che in cambio di soldi dirottavano i pazienti alle cliniche private sostenendo che le strutture pubbliche non avessero più soldi. Come ricordiamo e abbiamo già detto in passato, l'indagine riguarda anche alcuni casi di medici della clinica Latteri che per tenere alto il bilancio di questa azienda, che è poi una clinica dove dovrebbero essere curati dei malati di cancro, risparmiavano nella somministrazione di farmaci disintossicanti ai malati appunto di tumore. Questa è una triste storia di cui da un po' di mesi ormai si parla a Palermo. Tutte queste tesi chiaramente sono sempre state smentite dalla stessa clinica. E ancora a Palermo parliamo di mazzette. Al comune sono stati effettuati 5 arresti tra funzionari del comune di Palermo, arrestati dalla polizia nell'ambito di un'indagine che riguarda un giro di tangenti per il rilascio di autorizzazioni in favore di imprenditori o commercianti. Gli arrestati sono Mario Torrasi, Natale Ciancio, Antonio Genovese, l'architetto Pagnotta e il geometro Lombardo. I reati che sono stati contestati sono associazione a delinquere finalizzata alla concussione, corruzione e falsità ideologica. Gli arresti sono quindi inseriti nell'ambito di questa indagine che è iniziata nel 2009 e che svela l'esistenza di una vera e propria cricca che riceveva ingenti quantità di denaro per la concessione di permessi di varia natura. Questa indagine, diciamo, è partita in seguito alla denuncia di un gestore di giostre che riferisce di aver subito richieste di denaro da parte di un geometra in servizio presso il comune per avere appunto queste autorizzazioni.
Bene, chiudiamo questo GR con un appuntamento, è quello di domani, un corteo che si terrà a Napoli domani sabato 26 novembre, un corteo antifascista indetto da diverso tempo da tutte le realtà, i collettivi, i centri sociali, i nobil signori e le gentil donne napoletane antifasciste che cercheranno di contrastare quello che doveva essere un corteo che è stato trasformato in una sorta di sit-in indetto da Casa Pound. A dire il vero, il questore Merolla di Napoli ha vietato il corteo anche agli antifascisti. Domani ne sono attese delle belle. Noi siamo qui porgendo la nostra totale solidarietà e voce antifascista ai compagni che si troveranno in piazza a Napoli. Li sentiremo e vi terremo aggiornati sull'evolversi della giornata. Con questo vi salutiamo, vi auguriamo una buona serata a tutti e a tutte. Grazie per l'ascolto, ci risentiamo domani col solito appuntamento col GR su bandaradio.info, sempre alle 20.